abbiamo sostanzialmente confermato l'analisi su due aree, quella che si chiama la massa passiva al 1 gennaio 2015, che grosso modo si può leggere come la massa dei debiti, ma anche se non è propriamente così, e poi la gestione corrente del comune di Procida, che è l'area più, tra virgolette, che necessita di intervento. Cominciamo dalla massa cosiddetta passiva del comune di Procida al 1 gennaio. Non vi lasciate impressionare dai numeri che appariranno, ora cerco di spiegare il senso di alcune cose. Questa prima aspetto si chiama massa passiva al 1 gennaio, cosiddetta certificata. Vediamo subito il risultato finale, pari al 1 gennaio 2015 a 24.108. Non è un dato che mi sono inventato, è la risultante di una serie di, della sommatoria di alcuni dati che stanno esattamente in 3 documenti ufficiali. Ecco perché si chiama certificato. Questo numero appare in 3 documenti del piano che si chiama il riequilibrio finanziario pluriennale del 2013, c'è una delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio 2015 e poi c'è una delibera della Giunta del 25 giugno 2015. Una delibera che la Giunta Amorosina ha dovuto assumere perché la precedente Giunta, il 30 maggio, dopo aver deliberato il rendiconto della gestione 2014, non si è riunita per assumere quella delibera. E quindi questa delibera è stata assunta dal Comune, dalla Giunta Amorosina. Da questi 3 documenti si evince questa massa passiva, pari a 24.108. rispetto alla quale poi vi indicherò alcune causali che l'hanno determinata, pur non sarò esaustivo, ma che sono emblematiche queste causali di una serie di comportamenti che sono stati tenuti in un periodo storico ben preciso, perché questa massa passiva è nata in un periodo storico ben preciso, guardando questi 3 atti che vi ho citato, nel 1998, 31 dicembre 2014. Al di là della massa passiva certificata ce n'è un'altra che si chiama massa passiva non certificata e che dà evidenza di quei 3 numeri che il ragioniere Roggero non ha certificato perché è un'analisi ancora in vigore. Io ve la espongo giusto per darvi contezza che ogni giorno evidenzia una sorpresa e poi ve la accendo brevemente. E quindi partiamo da là, arriviamo a quest'altro valore, 32.758.000. Il passaggio da quel numero cosiddetto certificato a quest'altro numero tiene conto di 3 aree sulle quali stiamo indagando. Una si chiama entrate vincolate utilizzate per finalità di cassa, a 3,4 milioni di euro, e qua abbiamo colloqui in corso sia con la banca di credito popolare di Torre del Greco, sia con il revisore del comune di Procida, sia con il servizio finanziario. Poi c'è il contenzioso civile amministrativo che ha un, qualora fossimo soccombenti in tutte le vertenze, genera un rischio economico, di cui poi inviterò l'assessore Carnata Tascua ulteriormente, di circa 5 milioni di euro. E infine abbiamo degli errori fuori bilancio che sono ancora, diciamo, allo stato embrionale, qua ne abbiamo riportato solo uno con una società che si chiama CATEC, di 250.000 euro. Questi 8.650.000 si aggiungono agli altri per arrivare a questo. Prima di tornare sulle principali causali che hanno determinato la massa passiva certificata, volevo chiedere la cortesia, giusto 3 minuti, se possibile, dopo l'assessore Calabrante dice dopo, perché volevo invitarla a commentare soprattutto questo valore. Allora, passiamo brevemente a individuare le principali ragioni che hanno determinato i 24.108.000 soprattutto. L'ho provato a semplificarli, però vi prego di cogliere il senso delle cose, sennò l'analisi diventa molto tecnica. E allora, voglio soffermare la vostra attenzione su alcune pratiche. Beh, la prima, sono le classiche anticipazioni di liquidità che il Comune di Procida ha chiesto per Pagani Tecnica, 31 dicembre 2013, al 31 dicembre, c'è un errore, 2012 e 2013, scusa, alla Cassa Depositi e Prestiti. Al 1 gennaio abbiamo un debito da restituire di 10.413.000. Cosa è accaduto poi negli anni 2010, 11, 12, 13 e 14? Abbiamo iscritto quelle che si chiamano residui attivi di tipo tributario, IMU, tassa di sbarco, IATARES, la tassa rifiuti diversamente denominata, cosa che abbiamo dovuto cancellare per 1.951.000 euro, perché sono insussistenti, non dico dati falsi, ma sono dati insussistenti, cioè non esiste nessuna obbligazione giuridica che giustificava l'iscrizione di questi crediti nei conti del nostro comune. E quindi sia il ragioniere sia il revisore dei conti hanno, tra virgolette, imposto la loro cancellazione. Mi sposto brevemente su altre variabili, poi ci torniamo indietro su altre cose. Debiti fuori bilancio, spese per acquisti di beni e servizi senza copertura per 498.000 euro, piuttosto che sentenze esecutive per 1.019.000. Io qua ho l'elenco delle cose che... Allora, ve ne dico solo qualcuna. Acquisizione di spese per acquisti di beni e servizi senza copertura significa sostanzialmente che senza avere le risorse disponibili, in questi anni vi ho citato, insomma, c'è stata libertà di movimento, di impegnare, autorizzato o meno che non si fosse, si è impegnato il comune ad assumere questi impegni di spesa, pari a 498.000 euro. Sono sostanzialmente quasi tutti verso studi legali, quindi Albamonte, Brandi, Giordano, Granito, Iacono, Iannone, Violante, Cordino, Palma, Angioletti, insomma c'è una sacra lista, sono tutti legali sostanzialmente, perché siamo un popolo, diciamo, litigioso e il comune non si sottrae a questa connotazione di litigiosità. Libere sentenze esecutive nascono da tutte queste cose, qua ce n'è una in particolare che non dico atti riservati, ma sono pubblici, quindi potete Lubrano, la madre la Maria e Luisa Angela Carmelo, che vanno circa 500.000 euro. Ma non so cosa abbiamo combinato, se è successo, dopo l'avvocato ci darà qualcosa di più. Poi debiti verso la gestione dei rifiuti, terra, Satta Napoli per lo smaltimento del differenziato, piattaforme per il differenziato, dobbiamo ancora pagare a 984.000 euro. Qua ti viene il dubbio, dice, ma io pago la TARI, dove va a finire la mia TARI? Punto. Su questo voglio dire un'altra cosa, ritorno indietro, tassa rifiuti, perché qua voglio dire due cose sulla tassa rifiuti. La prima è questa. Allora, c'è la tassa rifiuti approccio, o meglio, la gestione dei rifiuti approccio ha una struttura di costi cosiddetta rigida, più che rigida, diciamo esorbitante, circa 3,2 milioni di euro, ascoltate bene, 3 milioni e 200 mila euro circa, passate in approssimazione. Due fenomeni qua voglio segnalare. Il primo è la tassa rifiuti viene addebitata alle utenze domestiche e non domestiche ed è la più alta d'Italia, sempre detto, per 2 milioni e 800 mila euro. C'è un delta che finora non è stato addebitato alle nostre bollette, quindi immaginate un po' quali dovrebbero essere le nostre bollette nel momento in cui venisse addebitato come deve essere fatto, perché non dimentichiamo che la tassa deve coprire l'intero costo del servizio, anche questa differenza che è rimasta a carico del comune in questi anni e ha concorso a far crescere quel debito di cui abbiamo visto. Poi lasciamo stare, c'è l'altro aspetto, che dei 2,8 milioni di euro che vengono addebitati tra utenze domestiche e non domestiche, 2,3-2,4 vengono incassati, il delta non viene incassato e impone un'azione di recupero. Però questo è un aspetto ulteriore che si aggiunge al primo. In tutto questo bisogna che siamo consapevoli su un'altra cosa rispetto alla tassa di rifiuti, poi torno anche indietro. Voglio farvi vedere quello che potrebbe accadere già a dicembre di quest'anno. C'è un decreto legge di fine giugno che fa obbligo ai comuni di addebitare a tutti i cittadini la TIA, TIA 1, TIA 2, TARES e TARI, come si è andata rinominando la tassa dei rifiuti in questi anni, per le quote cosiddette inesigibili. Non so se riesco a spiegare bene il concetto. Quindi se c'è stata una tassa ritenuta inesigibile in questi 4 anni, allora deve essere spalmata sulla bolletta di tutti i cittadini e paradossalmente di coloro che hanno pagato la propria quota. Ecco il senso di quest'altra finisce, volevo dire. Dai, i cittadini tengono la paga dove li rimetto. Ho estrapolato solo un titolo del giornale di mattino. Allarme instancato, il mondo che è comune obbligato a spalmare gli arretrati. Quindi voglio dire, vediamo, se c'è solo per acquistare consapevolezza di cosa ci potrebbe prefigurare a dicembre tra un possibile conguaglio d'acqua. Ovviamente devo dare atto che devo dare atto a Titta e al sindaco che stanno adoperandosi per ridurre la struttura dei costi. Infatti non è casuale che finora si è tergiversato nel non sostenere una serie di costi per i servizi aggiuntivi che ogni anno per il periodo 15 giugno 15 settembre venivano richiesti alla Tecra, che grosso modo valgono circa 150.000 euro. Questo per cercare di ridurre quel gap tra i 3,2 milioni e i 2,8 milioni. Questo è un punto che è importante, così come grazie a Titta, con il capitolato alla mano, si sta cercando di dire alla Tecra di applicare il contratto, perché la pulizia delle spiagge è uno dei servizi aggiuntivi che è già compreso nel canone di circa 200.000 euro che paghiamo alla Tecra. E invece ogni anno ci siamo inventati i voucher, perché la Tecra non puliva le spiagge pur pagandola noi, e noi con i voucher sostenevamo un ulteriore costo per far pulire le spiagge. Cioè, questo è accaduto lo scorso anno, giusto per dare contezza, ma questo serve a capire, non tanto a colpevolizzare qualcuno, poi dopo vedremo questo profilo di responsabilità, ma solo per far capire che bisogna, come dire, non dico indagare, ma verificare tutti i comportamenti che sono stati tenuti, tutti, nessuno escluso, o per confermarli se hanno una loro bontà, dopo ne vedremo qualcuno, oppure per modificarli. Questo è solo un momento per farvi comprendere la TARI, o meglio il ciclo di gestione dei rifiuti, quali, voglio dire, ripercussioni può avere da qua a fine anno. Provo a tornare indietro se è il caso, se non vado avanti non vi voglio tediare ulteriormente sulla capacità di riscossione dei residui attivi, no? Su 14 milioni di euro di residui attivi noi ne siamo riusciti ad incassare circa il 10% nel quinquennio 2010, 11, 12, 13, 14. Il 10,58 non è che l'ho scritto io, lo ha scritto il Ministero, cioè non intendiamo, c'è un solo. Ecco, poi andiamo ad indagare alcune di queste cose. Nel frattempo la SEPA è fallita e abbiamo dovuto rinunciare, o meglio, abbiamo a febbraio 2015 la SEPA, no? Sempre nell'ambito della gestione dei rifiuti a Procida, è stato dichiarato fallito, abbiamo chiesto di essere ammessi alla massa passiva del fallimento, ci hanno rigettato la domanda, l'abbiamo ripresentata, insomma, diciamo che questi 3.230.000 probabilmente, verosimilmente, guardi questo video, per più esperienza di me in questo caso, possiamo dirli persi, no? Posso dire questo? Poi andiamo a parlare anche dei condoni, però questo aspetto lo voglio riprendere più avanti. Spesa anticipata per demolizione d'opera abusiva, 118.000 euro, probabilmente, non lo so, continueremo a non recuperarlo, non lo so, poi si vedrà. E poi un'altra cosa che si domanda di come finora siamo dimostrati, ci sono centinaia di partite di debiti che hanno importo questi 500 euro, 1000 euro, 1500 euro, 2000 euro, c'è una miriade, quasi a voler dare fuori una forma di elargizione. Vabbè, comunque, sono queste per farvi comprendere le principali ragioni dalle quali è nato quel valore di 24.108.000, che ripeto è un dato certificato. indicato perché è presente nel documento ufficiale, ma ancora provvisorio perché c'è tutta un'altra area da indagare. Vi volevo portare a questo punto, una volta preso atto che abbiamo questa massa passiva di 24.000 milioni, come vorremmo provare, che un po' come la Grecia, anche noi siamo chiamati a pagare questi debiti, intendiamoci. Qua vi presento un piano, anche questo approvato, non è mai stato inventato io. 24 milioni, di quei 24 milioni 108 ci sono alcune partite che noi le dobbiamo restituire, pagare nel 2015 e 2016, altre nel 2015, 2016 e 2017, altre 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, altre nel periodo dal 2015 al 2044. Quindi ogni anno, quindi a partire dal 2015, dobbiamo recepire 2.583.000, perché dobbiamo pagare questo. Lo prossimo anno idem, nel 2017 è questo l'importo da ripianare, poi c'è quest'altro, dal 2020 cominceremo a respirare. Allora, secondo voi abbiamo noi la possibilità ogni anno di pagare 2.500.000 di euro circa? Possiamo reperire queste risorse? Allora, anche perché la norma di legge ci blocca a tenere alcun comportamento. E allora, in continuità con anche le precedenti amministrazioni, l'unica leva è che il comune di Croce ha un patrimonio, chiaramente fabbricato disponibile, valutato da 105.600.000, più una partecipazione del 49% di Marina di Croce, valutato in 1.200.000, sommatore 8.800.000. Se noi riusciamo a vendere questi terreni, questi fabbricati, questa partecipazione, insomma, noi riusciamo a porre i nostri debiti nel 2015, 16, 17, 18. Il problema ci abbiamo eventualmente dal 19, poi, perché sto ragionando così in linea teorica, e infatti tali proventi, insieme poi all'avanzo di gestione, sono destinati a ritirare la massima. Poi mi sono fatta la domanda, è possibile in un minuto, ma vabbè, lasciamo stare. E poi cosa accade dopo? Cioè, come in linea teorica, fermo pensando che tutti quei terreni fabbricati hanno vincoli di vario tipo, che sono vincoli storici, paesaggistici, quindi è abbastanza alto provare a venderli. Comunque assumiamo l'ipotesi che siamo veramente brillanti e riusciamo a venderli. Ok? Cosa riusciamo a venderli? Arriviamo al 2018, ma anche prima. Ecco, a questo punto come... dove possiamo noi andare a reperire le risorse se non vogliamo contrarre mutui e quindi indebitarci ulteriormente? Perché attualmente sui fondi del Comune di Procida, tra mutui, anticipazione si chiama di tesoreria e anticipazione di liquidità, di cui vi ho fatto vedere prima due per 10 anni, noi ogni anno questi tre debiti di finanziamento si chiamano, incidono per 1.400.000 euro tra quota capitale e quota interesse. Quindi non so fino a che punto potremo contrarre il volume. Però andiamo avanti. Questa è più un'enunciazione di principi che altro, giusto per. Allora, l'unica leva che noi abbiamo, ed è questa l'area sulla quale si può notare l'azione amministrativa veramente, non tanto guardare al passato e a come ripianare quella massa passiva, e piuttosto incidere sulla gestione corrente, la gestione delle entrate e delle spese corrente. E questa è la nostra area sulla quale noi interverremo sia sulle entrate sia sulle spese. Ora vi do alcune linee guida che io ho suggerito, essendo consigliere delegato al sindaco e alla giunta, per seguire. Prima di fare commenti, però leggete, ascoltatevi per favore. Cominciamo dalle entrate. Che cosa ho voluto preparare io che ora presento in questa situazione? Lasciamo scorrere un attimo le immagini e prima di, e poi dopo vi spiego cosa. Noi abbiamo un'unica entrata, una, non ce ne abbiamo altre, sono le entrate tributarie, IMU, TASI, addizionale comunale all'IRPEF, COSAP, non ne abbiamo altre di entrate. trasferimenti allo Stato, per esempio quest'anno saranno tagliati di 400.000 euro allo Stato attuale, poi siamo contenti che una parte la si possa recuperare, però allo Stato attuale, nella formulazione del bilancio di previsione 2015 che dovremo approvare allo Stato attuale il 30 luglio, abbiamo questo taglio al momento, dallo Stato verso il Comune di Croce. Cosa noi immaginiamo di fare? Allora, cosa, essendo l'entrata tributaria la fonte di finanziamento principale, cosa abbiamo osservato? Allora, noi a Procida abbiamo due unità organizzative che si occupano di riscuotere i nostri tributi. Una unità organizzativa esterna per la TAVI, che ci costa circa 140.000 euro all'anno in CIDE ed è quota parte dei 3.200.000 di cui dicevo prima. E poi abbiamo una unità organizzativa interna fatta da una persona, Antonio Regno, sostanzialmente, che al 50% si occupa di gestire i tributi, legacy, ICI, IMU, TASI, COSAP, di affissione e altro, e il 50% si occupa della protezione civile. Queste due unità organizzative utilizzano due database diversi che non comunicano, quindi ognuna ha i suoi database. Allora, ci sono utenze che pagano IMU e TASI e non pagano la TAVI perché i due dati non sono stati incrociati. Utenze che pagano la TAVI e non pagano l'IMU e la TASI, per esempio. Oppure altre casistiche che molto quali dovremmo intervenire, ci sono come dire, unità immobiliare iscritte al catasto con la categoria C2, ma di fatto locate, per così dire, con la categoria C1, cioè negozi. Questo incide soprattutto sulla rendita catastale, quindi sull'IMU e la TASI quantomeno. E ci sono delle aree del territorio, che abbiamo, una l'abbiamo individuata, dove è molto spiccata questa discrasia tra la categoria catastale C2 e la categoria catastale C1. Allora, questa è l'area sulla quale noi interverremo. Il dottore Ruggiero ha il mandato, con due professionisti esterni, di individuare una società esterna alla quale conferiremo l'incarico di accertare, riscuotere spontaneamente e coattivamente tutte le entrate, probabilmente tali, comprese come indicheremo, con aggio commisurato non più all'accertato ma allo riscosso e con la possibilità di fare sopralluoghi. Ok? Perché i dati, abbiamo constatato, alcuni dati dichiarati dai contribuenti non corrispondono purtroppo alla realtà. E quindi daremo anche a questa società il potere di fare sopralluogo per verificare, non solo per avere un unico database, non più due che non comunicano peraltro tra di loro, ma anche per rivedere la base imponibile, esattamente quello che vi dicevo. Nel frattempo c'è, insomma, c'è una gestione progressiva. Quest'anno aumenteremo la TASI, la porteremo dal 2 al 2,5 per 1000, anche per un'altra ragione. Diciamo che sono 4.500 famiglie interessate, con questo incremento della TASI dal 2 al 2,5 per 1000, mediamente ogni famiglia avrà una aggravio di 44 euro. Ma questo ha una duplice ragione, questo lo vedremo a dicembre. Un in particolare di ragione, perché queste linee guida saranno illustrate alla Corte dei Conti, che ci sta gonfiando sul collo. E noi purtroppo, che ci piaccia o no, poi lo vedremo nelle conclusioni finali, ci dobbiamo presentare alla Corte dei Conti credibili, cioè dobbiamo apparire credibili per evitare il dissesto finanziario, perché questi presupposti portano al dissesto finanziario. Allora, o la aumentiamo noi la TASI, oppure l'aumenta la commissione liquidatrice che il prefetto nominerebbe eventualmente qualora si dichiara il dissesto. In realtà ci sarebbero ancora margini per la TASI, potrebbe arrivare fino al 3,3 per lui. Però al momento questo è l'unico intervento sul lato aumento delle entrate che faremo. La struttura del condono. Il condono, che vi ho detto prima, concorreva alla massa passiva, sia pure in maniera impropria. Qua parlo del condono 1985-1994, ok? Beh, lasciamo stare il dato statistico che a luglio sono stati incassati 190.000 euro, nell'anno passato 6.600, la proprietà da 7.000 euro, vabbè, una poca cosa. Questa voce di condono comprende tre voci, no? I diritti di istruttoria, le sanzioni per le violazioni paesaggistiche e gli oneri di costo. Se si è arrivato rappresentata la realtà e alcune linee di comportamenti che terremo per dare una sterzata, se possibile, a questo quadro. Poi Androsino essendo che ci dirà qualcosa di più preciso. Allora, queste tre voci valgono più o meno 5 milioni, sono nate nel 2008-2009, valgono circa 5 milioni e 100. Quindi finora la sentenza poi tratta della Corte Costituzionale di due settimane fa ci dovrebbe anche aiutare a incassare questi importi entro il 31 dicembre 2015, tra l'altro. È chiaro che nel momento in cui noi incassassimo, ecco perché nell'ambito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi si sta potenziando anche quest'area, come lo spostamento di risorse interne, per provare ad incassare questi 5, se sono veri i dati che il servizio tecnico ci ha dato, e noi assumiamo l'ipotesi che siano affidabilissimi, voglio dire, dovremmo provare a incassare questi 5 milioni di euro, che non solo migliorano la situazione finanziaria, voglio dire, che è estremamente critica per il comune di Procida, ma migliorerebbero anche quella famosa massa passiva di 24 milioni e 108 che abbiamo visto prima certo. A meglio termine dei valori negativi, questi già sono stati divisi, abbonamenti mensili per post-auto, anche questi i 15 euro se non passeranno a 20 euro, a 18, i 18 euro passeranno a 22, non esisteranno più le strisce bianche nelle adiacenze delle residenze, no, per esempio alla Marina c'era un lotto di strisce bianche riservate ai residenti, avevano un diritto acquisito, pagheranno 10 euro al mese se vogliono sostare in quell'area, se trovano posto, viceversa voglio dire pagheranno 22 euro e sosteranno su tutta l'isola senza limite, tranne i pendolari che sono da 15 a 18 euro. Ebbene, lasciamo stare questo. Questo provvedimento va letto nell'ottica della nuova mobilità che l'amministrazione vuole dare all'isola, di cui fanno parte le strisce blu, di cui fanno parte di circolazione, di cui fanno parte il potenziamento degli autobus, speriamo che sia l'una di seguito a quello che ha detto, di cui fanno parte, poi lo vedremo più avanti, alcune aree di parcheggio che abbiamo intenzione di dismettere, di cui fanno parte la crescita, perché deve essere chiaro un concetto, che le nostre esigenze personali non devono gravare sulla comunità. Ognuno di noi è libero di farsi un automezzo privato, purché se ne assuma tutte le conseguenze, non lo scarichi sulla comunità. Questo è l'approccio culturale. No, no, ma è un principio, voglio dire, elementare, anche se è una concezione logica. Non vedo l'avvocato Intartaglio, che anche lo vedo là, se ne sta occupando perché ha la delega ai servizi cimiteriali, della linea di concessione forse circa 50 lotti che ci stiamo pensando, e questa per noi è una migliore fonte di entrata. Le uniche entrate, se non vogliamo rompere l'anima ai concittadini, è questo, sono i progetti di finanziamenti. Quali fundraising o raccolta fondi, o chiamiamolo finanziamento in senso lato, di cui mi osserva poi se vuole ciò che ha qualcosa, ma la un po' già fatto, non dovrebbe ascoltare altre cose. Ecco, allora, le cose nuove che si faranno al momento e nei prossimi anni, se non vogliamo, vediamo, possiamo contrarre il debito, non è un problema, perché siamo consapevoli che vanno pagati, non c'è problema. Questa deve essere una correlazione chiara. Le spese devono essere uguali quantomeno alle entrate, possibilmente le entrate maggiori delle spese. Questa è la nuova relazione che vogliamo trovare a risolvere. Con quest'ottica, se le entrate sono maggiori delle spese, e uno, ci consentono di pagare quel debito, due, residuano risorse, investiamo. Viceversa, ci rimangono solo i progetti con i relativi finanziamenti. Ma l'area sulla quale interverremo non è tanto quella delle entrate, obiettivo non dimenticabile è quello di raddrizzare la gestione corrente di entrate almeno uguale alle spese per non diventare la gestione delle spese. L'area sulla quale interviene soprattutto è quella delle spese, al di là di quando non abbia i fatti precedenti all'inizio. Un'aggiunta degli fatti precedenti all'inizio. Qua vi indico alcune linee guida. Allora, a settembre scadono tre convenzioni con tre studi legali. Valore annuo 134.000 euro, le risorseremo. Il contributo di questi tre studi legali era la formulazione di pareri. Siccome abbiamo un assessore che è avvocato, un vice sindaco avvocato, un presidente avvocato, un pool di avvocati, se ci servisse un parere, confidiamo sulla loro generosità.
Grazie.
Anche perché voglio dire, nel momento in cui c'è un contenzioso, in aggiunta a questi 134 milioni dobbiamo riconoscere l'onorario a questi avvocati. Quindi a questo punto voglio dire, andiamo in contenzioso, riconosciamo l'onorario e almeno risparmiamo i 134 mila euro. Prima di proseguire, non so se l'avvocato Carrara, dopo alla fine di questa marcia. Poi la legge ci fa obbligo, non è stato fatto nel 2014, nella revisione dei codici antichiamati, di ridurre del 5% i valori di tutti i contratti in essere, tutti, rivedendo anche i servizi sottostanti. A prescindere, poi sarà un anticostituzionale, non lo so quel che sarà, però il Ministero dell'Interno ci impone di ridurre questo. E noi lo faremo. Ecco qua, i contratti passivi di locazione immobiliare, noi abbiamo fondamentalmente tre, punto del testata alla margine, le due aree di parcheggio, una alla Chiaiore e una a Arzo. Al momento, anche qua la normativa di legge dal 1 luglio 2014 ci fa obbligo di ridurre questo canone del 15%. Noi lo cominciamo ad applicare. L'obiettivo a tenere è quello di risolvere, questa è la mia proposta, tutti e tre i contratti, sia il punto del testata, se non gravano obblighi di finanziamento pregressi, perché valgono su base alle 53, sia le stesse due aree di parcheggio, una via Cavolte e un'altra a via Cristoforo Colombo. Ho una perplessità, deve essere sincero, su via Cristoforo Colombo, perché dico, può rimanere area di parcheggio, purché dal mio punto di vista la gestione sia dei, diciamo, degli operatori economici della questo lo dice di tendenza, stiamo rivisitando anche i contratti attivi, locazioni immobiliari, ad esempio il carcerello, perché non esistono contratti, laddove esistono altri lavori che o ci sono situazioni particolarmente disagiate, saranno tutelate, oppure andranno rivisti i canoni di locazione immobiliare. Rivedremo nell'ottica di risolvere quelle convenzioni anche dei sindacati che dall'ufficio tecnico del Comune di Procida, se possibile, ma qua stiamo indagando con l'organismo indipendente sulla valutazione delle performance indipendente e non sulle integrali. Cioè sono tutte aree sulle quali noi dobbiamo verificare se è opportuno preservarle oppure intervenire. Fermo restando che sia queste, rientrano dove sta qua. Questo senz'altro. A questi, se c'è necessità di chiedere la riduzione del 5%, viene indicato. Manifestazioni culturali. Se ci riconoscono il finanziamento regionale di 250.000 euro, al momento non so se ce l'hanno riconosciuto perché purtroppo scontiamo comportamenti delle precedenti amministrazioni, per cui siamo subito, questa è la situazione paradossale, non sappiamo. Il progetto presentato, finanziato, però non si sa se ce lo erogheranno perché non sono stati consultati progetti di finanziamento delle precedenti amministrazioni. E allora siamo individuati come un comune cattivo, per cui hanno bloccato queste relazioni di sicurezza. Comunque, se andassi in porto questo, noi taglieremo le spese di 63.000 euro per le manifestazioni culturali. Azzereremo tutti i conti culturali, questo lo dirò, associazioni, inutile starci a dire nulla di più, c'è l'argizione liberale, io ho suggerito anche il patrocinio di aprire. Ciò detto, prima di andare avanti, perché queste sono alcune licenze, prima di entrare la seconda parte dell'evidenza, vorrei dare la parola all'assessore Monica Arancuse, che oltre ad essere assessore al contenzioso, è anche alla rivelazione, ma a chi mettere da un tratto il suo intervento, preso però di concentrare proprio
un po'. Anche perché dopo il tuo intervento parlare di contenzioso mi sembra opportuno, però per una completezza il quadro del dottor Villani, dal quale tengo a precisare, non è non sono dei numeri, ed è una radiografia che come amministrazione abbiamo il dovere di fare rispetto alla popolazione, perché oggi leggevo degli articoli, permettete la piccola divagazione, leggevo degli articoli, quindi non si capiva il senso di questo incontro, addirittura si reclamava la convocazione del Consiglio Comunale. Io penso che un'assemblea popolare come questa, che da tempo non si vedeva, sia invece la fede sotto il profilo civico più opportuna per rendere noto alla popolazione lo stato di cose che abbiamo ereditato. Questo non significa che non ci assumiamo le nostre responsabilità, poi il sindaco ovviamente su questo dirà parole ancora più incisive, però ci teniamo a dire, perché poi in campagna elettorale si diceva che parlavano solo di numeri e di disastri, diciamo così, economici che erano solo di oggi. Invece il dottor Villani oggi, con contezza, tramite gli uffici comunali, ha avuto la possibilità di precisare. Perché il contenzioso e perché nell'ambito di questa panoramica è importante capire lo stato di questo settore dell'amministrazione? Perché, come sapete, il contenzioso è lo specchio dell'economia di un ente, di un'azienda, in questo caso appunto dell'ente comune. Allo Stato, sotto il profilo civile, sono pendenti circa 50 giudizi che, se, come diceva Giovanni Villani, dovessero essere tutti perdenti per il comune, arriveremo a circa una perdita, diciamo così, di circa 5 milioni di euro. In Anzialta, Campania, sono pendenti, il Consiglio di Stato, sono pendenti una quindicina di giudizi che però riguardano l'annullamento di atti amministrativi, revoca di atti da parte del Comune di Procida, avverso i quali, cioè contro i quali poi i cittadini hanno fatto ricorso. Tramite un consulto con i legali dell'ente, su questo poi torneremo, perché io ereditavo questo assessorato senza alcun passaggio di confine, questo è un altro aspetto, cioè questa amministrazione è subentrata a quella precedente senza che fosse stato un minimo di passaggio di consegne. Il che significa, questo avviene anche ad esempio nei condomini, cioè quando cambia l'amministratore, perché l'amministratore arriva con i liberi contatti e li consegna al nuovo. In questo caso la vecchia amministrazione da un giorno all'altro è sparita da questa casa comunale e ognuno di noi, nei propri assessorati, ha dovuto ricostruire con grande fatica quello che era in essere. Io, per quanto mi riguarda, ufficio contenzioso, non essendoci una informatizzazione, ho dovuto manualmente andare a reperire i vari dati anche tramite gli avvocati, poi spuntava una causa di cui non si aveva conoscenza, che c'era tanti anni. Quindi l'obiettivo poi ora come assessore è quello di informatizzare, quindi creare un archivio in modo tale che questa amministrazione anno per anno abbia contezza dell'impatto economico dei giudizi che sono intrapresi nei confronti del comune, perché a onor del vero la maggior parte dei giudizi riguardo il comune sono dei giudizi in cui il comune è convenuto, cioè è citato il giudizio. Ci sono ad esempio una 10-15 giudizi per i figli del Bocchetto, cioè per la cattiva manutenzione delle strade, i cittadini fanno causa. Ci sono due giudizi molto critici, cioè che paradossalmente probabilmente avranno un esito negativo. Uno è quello della Eni per 500.000 euro e un altro è per un privato cittadino circa l'occupazione di terreno sul chiaro di una vecchia discarica. Sono dei giudizi che a parere di avvocati del comune sono molto critici, quindi è probabile che il comune soccomberà. Per cui abbiamo circa 1 milione di euro in questo senso che graverà sulle casse comunali, salvo miracoli, incendi, appello, addirittura di ricorso di Cassazione. E qua addirittura c'è una società privata che ha citato il comune per 3.800.000 euro. È un andazzo italiano. Perché? Perché nell'ambito di una compravendita immobiliare questa compravendita è stata ritenuta viziata, cioè il cittadino ha ritenuto che l'immobile che gli è stato venduto è viziato, cioè il cemento non era... non era sufficiente, per cui l'immobile non era perfetto tra virgolette, e quindi ha citato il comune e ha bloccato anche il pagamento. Su questo ovviamente poi bisognerà riflettere, perché uno degli obiettivi di questa amministrazione è fare in modo che gli assessorati collaborino tra di loro per evitare atti amministrativi che possono essere poi impugnati e diano poi, siano poi sorgente di contenzioso. Per cui è il classico buon discorso dell'assalto alla diligenza, cioè quando si vede l'ente pubblico i cittadini aggrediscono e la minima occasione diventa giusta per chiedere un risarcimento del danno o un rimborso. E ad esempio c'è un'altra causa di 500.000 euro di una società che ha compiuto i lavori sempre per le case popolari della Policella e il bando dice di mandare 500.000 euro per tutta una serie di lavori non pagati. Quindi è vero che il quadro diciamo più pessimistico è quello dei 5 milioni di euro, però tramite un congiunto con i legali dell'ente possiamo dire che il rischio è probabilmente limitato tra gli 1 e i 2 milioni di euro, che comunque è una cifra significativa. L'impegno, e poi chiudo e rilascio la parola al dottor Pilani, che sarà quello appunto di far sì che gli assessorati attivamente collaborino tra di loro e incidano sulla qualità degli atti amministrativi per evitare che questi atti diano adito a dei contenziosi, quindi dei limiti in cui il comune poi si troverà a soccombere. Grazie.
Questa è per me che è una testimonianza di questo momento. Due cose, quello che cioè di voler rivedere tutti i comportamenti in essere in questo comune, in questa comunità, se mi posso permettere, riguarderanno tutti, ma nessuno escluso, nessuno. E ora vi faccio vedere. No, perché deve essere chiaro che siamo chiamati tutti, al di là dell'appartenenza alla categoria cittadina, alla via della parte dei collaboratori, al di là dell'appartenenza. Ecco, anche le indennità dei sindaci e degli assessori saranno rivisitate. Anche il personale sarà intaccato, deve essere chiaro. Azzereremo il lavoro straordinario, non potremo toccare, giusto se ci arrivato, la struttura del pubblico, rivedremo l'istituto della credibilità, il resto anche altri istituti cosiddetti discrezionali. Quindi, classe politica, personale, cittadini, anche qua la mensa scolastica, qua c'è un bilancio di 63.000 euro, cioè la mensa scolastica è un servizio che da domanda individuale dove sostanzialmente il costo del ticket è interamente a carico, passate in questa approssimazione di 100.000 euro, a carico della famiglia. Com'è possibile che tra le entrate e le spese ci sono disavanzi di 63.000 euro? Vabbè, abbiamo individuato quelle che a noi sembrano le causali, le motivazioni, vabbè, le stiamo verificando, ma anche questa è un'area sulla quale bisogna intervenire. Molto più stabile il procuratore, ma non vedo anche l'andaggio di 10.000 euro, il sindaco dice che è obbligatorio, andremo anche a verificare quanti danni abbiamo.
Adottate questi cani d'andaggio. Adottate questi cani d'andaggio.
Sì, perfetto, bravo. In quest'anno poi avremo 10 unità che andranno via del personale, a fine anno avremo 69 unità, il prossimo anno andranno via altre 15 unità, quindi del programma senza gli adessi. Ridurrà ulteriormente, quindi si pone anche un problema di equilibrio dei tagli di lavoro. Una parte di questo saving di 261.000 euro per 10 pensionati è stato destinato dalla precedente amministrazione per 63.000 euro ad ampliare l'orario di lavoro della Polizia Municipale. Questo è il primo contratto, già sempre una cosa, ma una fascopa con il 5% in meno per il lavoro di lavoro di 3 a 5.000 euro. Sulla pulizia degli immobili comunali, servizi cimiteriali, lasciamo stare, vedremo se rischiano il codice stampante, questa è un'altra cosa, ma vorrei dire, vorrei fare una terza cosa, la razionalizzazione delle linee POP per revisione di queste spese delle porte elettriche. Per qua la spesa è un legale fuori controllo, quindi facciamo nuovo condensare. Ma ci sono situazioni che stiamo indagando, facciamo l'esempio sulle linee telefoniche. Paghiamo a due diversi gestori la linea ADSL, linea per ADSL, per una è guasta e la paghiamo, una è attiva e la paghiamo lo stesso. Quindi la guasta potremo processare, no, faccio un altro. Abbiamo utenze telefoniche fisse in strade via Sciavoglia. Non lo so, quando stiamo verificando quali di quelle comunali via Sciavoglia. Non lo so, stiamo vedendo. Oppure a via Roma, non lo so, dovremmo verificare a via Roma, non so quale. Non, cioè, io confesso la mia ignoranza, sembra. Poi andremo a verificare a quali entità corrispondono questi tempi. Pod, i pod è i punti di prelievo dell'energia elettrica. Lei ora voglio dire, ci, a lei ha detto non siete un cattivo pagatore, avete visto che 254.000 euro abbiamo a lei, e ha detto dal 1 agosto tornate con Enel Energia. Ci ho detto, voglio dire, per esempio a parte del comune rimangono due pod della SAP. Allora, i due contratti di fornitura di energia elettrica sono degli impianti sollevamento delle bombe, li passiamo a carico della SAP, anche per avere contezza reale di qual è la struttura dei costi di questa SAP, perché sembra una società performante, però se i costi che dovrebbe sostenere vengono spostati a carico della comunità, non riusciamo mai a avere contezza di questa cena. Fermo restando, restando in cuore di dire che dal 1 gennaio 2016 dovremo procedere molto verosimilmente, anche per noi non so se esiste già l'obbligo, di consolidare i conti del comune di Procida con le partecipate. Quindi mi riferisco tipicamente a Marina di Procida, di cui possediamo il famoso 49%, e SAP, di cui possediamo il 100%, più una miriade di società in liquidazione che pur dovremmo capire come esistono. Quindi vanno fatti interventi, ecco perché dicevo. C'è bisogno veramente, c'è l'APC, qua dobbiamo cominciare dall'APC proprio. Infine, 49% della quota di partecipazione in Marina, ecco, noi non siamo, noi non possediamo questa quota, ci piacciono di dire, non è la campagna elettorale che facevamo, abbiamo incontrato anche l'ingegnere Baracconi, il signor Baracconi, non siamo proprietari di questo 49%. C'è stata fatta una proposta, la valuteremo per verificare se preservare questo 49%, ma nell'ottica verosimilmente di cedere la nostra quota di partecipazione. Quando anche Marina di Procida ci ha presentato un business plan che già dal 2015 dovrebbe per la prima volta questa società produrre utili. Guarda. Verificheremo, non lo so, ho dato un mandato a un tecnico di leggersi questo business plan. Quel fondo sono valutazioni che si stanno facendo, voglio dire che dopo 30 giorni cioè, stiamo cercando di capire bene qual è lo stato dell'arte e cosa noi possiamo fare. Detto questo, mi arriva la valutazione, poi non so se ci sono domande o io credo che si tutto questo che ancora gioca la cosa di parte, perché questi sono tutti presupposti di dissesto finanziario. Noi adesso siamo in stato di predissesto finanziario. Noi ci vogliamo presentare alla Corte dei Conti, voglio dire, illustrando tramite integrazioni, modifiche, affinamenti, queste linee guida, per provare a spenderci la dimensione di nuova amministrazione. E per essere credibili non bisogna solo essere nuovi, ma bisogna adottare comportamenti che ti rendono tali. E i comportamenti che si chiede sono questi, nell'ottica del risanamento, dove tutti concorrono. L'alternativa, qualora la Corte dei Conti non addivenisse a questa nostra richiesta, è quella di chiedere alla Prefettura, vi rappresento il quadro, non per voler drammatizzare, ma solo per portare però, che chieda al Prefetto di commissariare il Comune di Procida. Questo significa che se venisse un commissario, cioè demarca il prima dal dopo. Dice, ok, da questo momento, andando indietro, me la gestisco io. Da qua in avanti te la gestisci tu, Ambrosio, ma te la gestisci tu con le mie regole, non con le tue, ma con le mie. Quelle che applico per ripianare il debito pregresso, lo applico anche tu per gestire da qua ai prossimi 5 anni la gestione. Questo è un po' di estrema sintesi. Che a noi sarà chiesto di ripagare questo debito, avendo vissuto sopra le nostre possibilità passate in questo tempo. Ci sono onestamente vuol dire anche strascichi di qualche anno prima, però non sono riuscito a comprendere bene.
Giovanni, il periodo che non si legge bene, periodo?
Periodo 1998-2014, quei 24.108 sono nati tutti, o quasi tutti, la stragrande maggioranza passati in questo periodo storico. Non è che sono deduzioni, sono nei piatti, quindi prego. Se questo è il quadro, dobbiamo immaginare un'azione di responsabilità verso coloro che l'hanno messo in campo? Che è una domanda che non faccio. Perché se tutti noi siamo chiamati a risanare i conti del comune di Procida, e io apro solo fiducioso che ce la possiamo fare, al di là del quadro che è sembrato più generale, io penso che anche coloro che ci hanno preceduto devono assumersi le loro responsabilità. Se sarà dichiarato, lo vedremo sempre, il sesto potenza è a valutare se gli amministratori che ci hanno preceduto, e penso non saranno gli amministratori che ci hanno preceduto, ma anche gli esterni proferiti in questo momento, hanno tenuto quello che dice il testo unico di legge, comportando commissivi o commissivi, tutto qua. Poi valuteranno, saranno stati limpi e finti, oppure ognuno si aspettano.
Io non ho l'ipotesi di commissariamento comunque.
Ma comunque, no, io parlo dell'ipotesi di commissariamento, soprattutto nella mia mente l'avevo in mente così la cosa, perché il commissariamento denota il fallimento. Poi può darsi che la Corte dei Conti e la prefettura, oppure o la prefettura, poi vediamo un po' quale codice utilizzare, ci diano credito perché siamo un'amministrazione nuova. Ricordatevi che non ci hanno dato la Regione Campania 250.000 euro sono sotto giudice, perché i progetti presentati dalle precedenti amministrazioni non sono stati consultivati ancora. Paradossale, non si riesce a capire per quale ragione, ma non è che questo è lo stato.
Il famoso tesoretto.
Tesoretto, vabbè, non è un'analisi tecnica, io non faccio una riflessione politica, perché io sono un uomo d'azienda. L'altro giorno abbiamo incontrato con i responsabili dei servizi ai quali abbiamo illustrato questo quadro in estrema sintesi, quindi c'erano tutti i responsabili dei servizi, hanno ascoltato. Io ho detto questo, se il sindaco poi era d'accordo, io sono un manager d'azienda privata, io intendo applicare, ho detto, all'azienda comune, laddove è possibile, nella misura in cui è possibile, principi privatistici. Okay? Faremo assistenza sociale laddove le categorie sociali lo richiedono, ma dobbiamo ispirare i nostri comportamenti a criteri diversi. Per questo deve essere chiaro. Se questa è la mia impostazione culturale, poi politicamente non si potrebbe sostenere, la comunità non è pronta, non lo so, però bisogna un attimo che ci alleniamo a capire il mondo dove si muove, verso quale direzione si muove, se vogliamo essere cittadini del mondo che non sono conosciuti. Perciò detto, io però sono altrettanto convinto, avendo partecipato a processi di risanamento di varie aziende, che anche a Procida ce la possiamo fare. Se ci danno credito, se ci danno fiducia, è nostra intenzione per provarci.
Abbiamo fatto bene a dargli la delega del bilancio, però sicuro abbiamo creato un mostro che sta spaventando già dipendenti e dirigenti comunali e si accinge a spaventare i cittadini, però giustamente la responsabilità ci impone di lavorare in questa direzione, quindi il lavoro di Giovanni è senz'altro condiviso e sostenuto da tutta l'amministrazione. La considerazione dalla quale dobbiamo necessariamente partire tutti è che noi sostanzialmente e tecnicamente il Comune di Procida, noi intesi comunità che facciamo parte di questa istituzione, quindi il Comune di Procida, è tecnicamente e sostanzialmente in dissesto. Questo non lo è da oggi, lo è da qualche anno, fondamentalmente per due aspetti, perché non riesce il Comune di Procida e non è riuscito sinora a pareggiare le entrate con le spese, per cui di anno in anno ha dovuto sottostimare le spese e in qualche modo inventarsi delle entrate fittizie, e poi perché rispetto a una debitoria del passato per la quale comunque si era preso impegno a pagare non si è ancora pagato. Quindi sostanzialmente è una situazione che si trascina da diversi anni, siamo appunto sostanzialmente in dissesto. Qual è la novità di oggi? Che purtroppo per noi e per fortuna chiaramente in generale per l'Italia e per i comuni, la legge prevede degli adempimenti molto più stringenti. Dal 2015 in poi una serie di norme che erano state più volte prorogate sono andate in vigore e quindi stanno producendo i loro effetti. Una di queste norme è quella che poi ha ispirato la delibera di giunta sul riaccertamento dei siti attivi. Che cosa dicono in sostanza queste norme? Che tutta quella serie di falsità che i comuni italiani avevano in qualche modo elaborato per poter fittiziamente pareggiare i bilanci non sono più sostenibili e che quindi materialmente quando si va a predisporre questi documenti contabili non se ne può più usufruire. Un esempio semplice è quello che posso utilizzare, quello relativo alla massa di debiti che Giovanni ha quantificato. Giovanni, abbiamo insieme poi alla Giunta e al ragioniere quantificato in 24 milioni di euro. Questi 24 milioni di euro, a dire il vero, non sono tutti debiti. Di questi 24 milioni di euro fanno parte, per esempio, una cifra intorno ai 5 milioni di euro che sono costituiti da dei fondi di svalutazione dei crediti. Cioè la legge ti impone, nel momento in cui tu non sei stato capace di recuperare in un determinato tot di anni, 5 anni, dei crediti, ti impone di prevedere un fondo che svaluti quel credito, che corrisponde quasi al 100%. Che cosa dice la legge? Tu sostanzialmente, secondo me, dice il governo, quel credito non lo puoi più recuperare. Quindi immediatamente devi accantonare dei soldi per andare a coprire questo possibile rischio. Però nella realtà questo non è sempre vero, e l'esempio classico è quello dei condoni edilizi. Noi abbiamo dovuto svalutare i crediti da condoni edilizi che pesano su quei 24 milioni per circa 5 milioni come se non li dovessimo mai recuperare. Cioè la legge ci impone di prevedere 5 milioni di fondi che dobbiamo accantonare come se noi non dovessimo mai recuperare più quei 5 milioni da condono. La realtà è ben diversa, sappiamo che la lungaggine della burocrazia ci sta facendo trascorrere un po' di tempo, ma abbiamo tutta l'opportunità di andare a recuperare quei crediti da condono, perché man mano che già in quest'anno già abbiamo incassato 200.000 euro in questi primi 7 mesi, rispetto all'anno scorso che si erano state incassate solo 6.000, e man mano che noi andiamo a recuperare questi soldi del condono, che chiaramente sono dei soldi che noi ancora possiamo incassare, dando le licenze in condono ai cittadini, ci andiamo a recuperare questi soldi e quella massa passiva di 24 milioni di euro si riduce man mano di tutto ciò che riusciamo a recuperare. Quindi diciamo un margine, un po' di speranza c'è anche per quanto riguarda il discorso del debito. Non sono tutti i 24 milioni di debiti, ma rispetto a quei 24 milioni abbiamo una possibilità. Però ecco, il messaggio che deve passare in maniera chiara è che oggi la legge ci impone serietà e ciò impone con una serie di meccanismi come questo che adesso vi ho spiegato, che sono ineludibili. Siccome questi meccanismi sono ineludibili, oltre a questo di cui ho fatto esempio ce ne sono tanti altri, noi dobbiamo necessariamente prenderci le nostre responsabilità e cercare di far capire a tutti che da quest'anno in poi un po' la musica deve cambiare. Al di là il discorso del dissesto, perché lo facevo? C'è un problema di copertura delle spese con le entrate che abbiamo, che sostanzialmente non corrispondono, e c'è un discorso di piano di equilibrio finanziario che sino adesso non è stato rispettato. Ed è il merito di del lavoro che sta facendo la Corte dei Conti. Corriamo ancora il rischio di essere formalmente, in qualche modo, indotti a fare il dissesto, perché la Corte dei Conti, nel verificare i semestri precedenti, ci può contestare che degli impegni che ci eravamo presi non sono stati mantenuti. Faccio riferimento per esempio al piano di riequilibrio finanziario, stiamo parlando di 7 di quei 24 milioni. L'amministrazione che ci ha preceduto e anche il Consiglio Comunale a maggioranza aveva stabilito che dal 2013 dovevamo vendere le quote di Marina di Procida per andare a recuperare quei 7 milioni di euro. Quando ci siamo insediati, cioè a giugno, 2 giugno del 2015, noi dovevamo trovare già in cassa i 3 milioni e 2 derivanti dalla vendita, perché avremmo dovuto appunto spalmare l'incasso per 13, 14 e 15. Quindi nel momento in cui ci insediavamo dovevamo già trovare questi soldi in cassa. Sostanzialmente questa cosa non è mai avvenuta, perché le aste che sono state fatte per la vendita di queste quote sono andate tutte le sette. Quindi che cosa succede? Che la Corte dei Conti, che sta verificando l'applicazione di quel piano di riequilibrio finanziario e al momento sta facendo un report sul secondo semestre 2014, potrebbe dire: caramba, il caro comune di Procida, poi non guardano amministrazione Capizzuto, amministrazione Ambrosino, loro interloquiscono con il comune di Procida. Caro comune di Procida, tu nel semestre, secondo semestre 2014 avresti già dovuto recuperare 2 milioni di quei 3 milioni e 2 che mi hai detto. Siccome non l'hai fatto, io chiedo al prefetto che vi intimi di dichiarare il dissesto. Quindi a quel punto il Consiglio Comunale, se le cose andassero in questa direzione, dovrebbe dichiarare il dissesto, oppure se non lo facesse porre chiaramente il rischio di essere sciolto. Possiamo opporre a questi numeri e a questa situazione di emergenza solamente una rinnovata responsabilità, che non significa solo avere un nome nuovo corrispondente alla casella del sindaco, perché di per sé il nome nuovo non vale a niente con questi tecnici, con questi magistrati. Possiamo scongiurare il dissesto solo se con responsabilità ci presentiamo all'interlocuzione con la Corte dei Conti e con la Prefettura, dimostrando, dare alla mano, che noi vogliamo realmente risanare i debiti del Comune di Procida. È in questo quadro che chiaramente si inserisce la decisione comunque sofferta di prevedere un aumento della TASI, fermo restando che l'aumento della TASI, come diceva Giovanni, peserà sulle famiglie per 44 euro, gioverà per le casse comunali per una cifra intorno ai 200.000 euro, fermo restando che noi comunque ci siamo impegnati sin da subito ad una riduzione delle spese che ammonta alla cifra superiore. Quindi diciamo, durante la campagna elettorale usavamo il termine di reciprocità: l'amministrazione si impegna a tagliare le spese per 300.000 euro, chiede alla comunità di gravarsi di un'altra quota, diciamo, di questo sforzo con 200.000 euro. Ed in questo poi c'è anche un accenno al discorso della spazzatura. Purtroppo la circostanza che ci sono difficoltà sul servizio è anche dovuta a questa azione di risparmio che stiamo facendo, perché non possiamo più permetterci in queste condizioni il servizio notturno che era stato sottoscritto sino all'anno scorso, ma dobbiamo necessariamente risparmiare 150.000 euro su questa posta. Ne abbiamo già risparmiato oggi, ne abbiamo già risparmiato 50.000, perché dal 15 giugno al 15 di luglio non abbiamo sottoscritto il contratto, quindi già oggi abbiamo ottenuto questo primo risparmio. Però non possiamo fare diversamente, poi al limite avremo altre occasioni per dire come intendiamo agire sul discorso della raccolta differenziata dei rifiuti. Però il messaggio che deve passare adesso è che noi abbiamo innanzitutto pensato al taglio delle spese e poi necessariamente dobbiamo chiedere ai cittadini un piccolo sforzo per quanto riguarda questo aumento della tassa, per scongiurare il rischio di un dissesto che non sarebbe una cosa buona per Procida, a differenza di quello che è stato nel 1990, dove una parte dei debiti andavano accollati allo Stato. Oggi il costo del dissesto sarebbe interamente pagato dalla comunità procidana e significherebbe poi praticamente che sul discorso dei rifiuti il commissario che verrebbe poi a seguire il dissesto non farebbe ciò che facciamo noi, di dire andiamo, diciamo, riduciamo i costi, sforziamoci di collaborare ai cittadini. La prima cosa che farebbe, dice, poi c'è uno squilibrio, come diceva Giovanni, tra le entrate e le uscite, io aumento anche la TARI per 500.000 euro, perché quella è la differenza che c'è tra le entrate e le uscite del servizio di rifiuti. La cosa più semplice che farebbe il commissario è quella di aumentare direttamente, che cos'è le 500.000 euro? Un quinto delle bollette, di aumento le bollette di un quinto. Io pago 600 euro di bolletta, mi aumento la bolletta della spazzatura per 120 euro. E così farebbe, portando al massimo la TARI, perché la nostra previsione non è al massimo, portando al massimo l'IMU, perché ci sono ancora previsti degli sconti per chi dà in uso gratuito la casa ai figli, e quindi l'applicazione poi concreta della politica di un tecnico sarebbe quello di di gravare esclusivamente sulle tasche dei contribuenti, perché non avendo poi un rapporto diretto di elezione, di contatto con la comunità, farebbe questo tipo di discorso. Quindi il dissesto, qualora fosse ancora possibile, è un qualcosa che noi dobbiamo assolutamente scongiurare, e non lo possiamo scongiurare raccontando le chiacchiere, lo possiamo eventualmente scongiurare andando da questi nostri interlocutori, portando nero su bianco quelle che sono le nostre ipotesi di riduzione delle spese e, ahimè, anche di aumento delle entrate. L'altra nota positiva, per la quale io spero che ci venga dato un po' di credito, è anche la circostanza che nei prossimi 5 anni, ma soprattutto a partire dal 2016 e 2017, andranno in pensione tanti dipendenti comunali. Non avendo noi l'intenzione di sostituirli, e chiaramente neppure la legge ce lo consentirebbe, però questo significa un risparmio secco sulle nostre spese di un bel po' di soldi. Nel 2016 prevediamo un risparmio di almeno 400.000 euro e via via negli anni che seguono fino al 2019 è previsto un risparmio addirittura di 1 milione di euro. Quindi, per dire cosa? Per dire che in sostanza i sacrifici li dobbiamo fare soprattutto in questi 2 anni un po' più a rischio, 2015-2016. Viceversa, se impostiamo una politica fatta di correttezza dei conti, di responsabilità, dal 2017 in poi avremo l'opportunità di guadagnare dei risparmi, avere un po' più in ordine i conti e riprendere poi anche a dare servizi alla comunità. Non voglio annoiarvi oltre perché già chiaramente già mi vedo un po' stanchi di sentire tutti questi dati e queste cose che sono oggettivamente pesanti. Preferirei, se qualcuno ha da fare qualche domanda su qualche aspetto puntuale, così cerchiamo di dare delle risposte precise.
Una nota solo di ringraziamento ulteriore, io ho chiesto ad alcuni professionisti locali di supportarmi nell'analisi dei conti e nell'individuazione di proposte di soluzione. Quindi colgo l'occasione per ringraziare in particolare Gianni Marino, Giorgio Dio, avvicinando soprattutto il dottore Roggero nella definizione di un nuovo capitolato per provare a migliorare la nostra capacità di discussione. L'ingegnere Rosato, al quale ho affidato l'incarico, passami questo termine per dire, di analizzare alcuni contratti di locazione immobiliare passiva, quindi l'imposta di sbarco in particolare, perché avevamo l'intenzione di sostituire l'imposta di sbarco con la tassa di soggiorno, è un'opzione sulla quale si stava riflettendo, ma intanto l'ingegnere Rosato sta rivedendo il regolamento sull'imposta di sbarco, oltre che sui contratti di locazione immobiliare. Non vedo alla la notte, che ringrazio. Ho visto che la dottoressa è stata e allora si sta occupando con il vice sindaco del piano economico finanziario relativamente alla TARI, cioè quindi la struttura dei costi che deve giustificare la TARI che stiamo facendo. Colgo l'occasione, se ci sono disponibilità, ma disponibilità con contenuto tecnico, consentitemi di dirlo, che vogliono concorrere a questo processo di analisi, di individuazione di proposte, si facciano sentire, si rendono disponibili, e la stessa, dimenticavo di dirlo, Rosalina da te. Lei si sta occupando in particolare del ticket relativo alla messa scolastica e che ha fatto emergere quello sbilancio e ha già anche definito la dottoressa Maria Tapparone una ipotesi di monitoraggio dei buoni pasto, perché la dico tutta, buoni pasto utilizzati, un buono pasto utilizzato per 2, 3, 4, 5 pasti e quindi pagati dal comune per un ticket pagato 5 volte, 6 volte, 7 volte, 8 volte. E via di storia, lasciamo stare questi aspetti che chiamano un senso di responsabilità un po' di tutti. Quindi ringrazio anche rimane l'invito a tutti che volessero rendersi disponibili a collaborare su queste tematiche per quando poi avremo un aggiornamento di questa situazione. Io penso che tra questa settimana la prossima la sorte dei conti la prefettura prima la sorte dei conti dopo. Noi abbiamo la deadline il 30 il 30 luglio per approvare il bilancio di previsione 2015, allo stato attuale non ci sono i presupposti, con questo non ci sono i presupposti per riequilibrare i conti e entrambe le stanze. Dovremo inventarci questo punto. Grazie.
Delle partecipate,
ok. Sulle partecipate, in questa analisi non sono previste questa cosa. E noi abbiamo due partecipate, fondamentalmente in Marina di Foggia, che abbiamo il 40% e la SAP
100%.
Cosa?
Lei,
poi c'è il parco letterario in liquidazione, l'agenzia di Napoli, che si ha
fatto.
Per quanto riguarda allora io ho fatto una richiesta informale a tutte le persone che sono state nominate dal precedente sindaco, sia nelle partecipate sia nei vari enti e istituzioni. Ho fatto una richiesta formale di farci arrivare le loro dimissioni, perché secondo la nostra visione, nel momento in cui si avvicendavano le amministrazioni, sarebbe stato corretto, così come effettivamente qualcuno ha fatto, dare le dimissioni, in quanto il rapporto che c'è tra l'amministrazione e questi delegati è sostanzialmente fiduciario. E quindi ho fatto questo invito, qualcuno ha aderito all'invito, qualcun altro non l'ha fatto ancora, per cui il passaggio successivo, ahimè, è quello della revoca che faremo in settimana, fermo restando che vi preannuncio che probabilmente per qualcuno la revoca potrebbe non essere sufficiente, sia per degli impegni presi dalla precedente amministrazione, sia perché può darsi che qualcuno si opporrà. Però per quanto ci riguarda, l'avevamo già in animo, lo abbiamo fatto e procederemo nella direzione di cambiare queste figure.
Sono mani secchi che vanno tagliati, passivi.
Allora, in caso, la voce del popolo, la pressione porto turistico, è delusa.
Allora, la questione del porto turistico presenta un'altra complicazione, cui accennava Giovanni. La circostanza è che noi al momento non abbiamo il 49% del Marina di Foggia, perché è stato ricapitalizzato l'anno 2014, c'è stata una ricapitalizzazione e il Comune non ha partecipato, cioè non ha messo i suoi soldi per quota parte. Quindi noi su questo bilancio 2015, che già è gravato da tutte le criticità di cui si accennava, dobbiamo anche prevedere i 350.000 euro che occorrono per andare a ricapitalizzare. Quindi la prima cosa da fare, la prima emergenza, è quello che entro il 31-12 dobbiamo trovare questi soldi, punto primo. Per poi avere l'opportunità di verificare se vendiamo o non vendiamo. Nella scaletta di proposte che io avevo in mente e che volevo sottoporre sia alla Corte dei Conti che alla Prefettura, volevo invertire questa possibilità, nel senso che siccome non abbiamo venduto quel 49%, l'amministrazione precedente non vi è riuscita, e il rischio è che concretamente si proceda a una svalutazione di quella quota, perché se non si è venduto per 3,2 milioni non ci possiamo ostinare a metterla sempre sul mercato per la stessa quota. Necessariamente dovremmo svalutarla e immaginare di venderla per più poco. Nel momento in cui la si vende per più poco, non otteniamo il risultato di mantenere gli impegni di bilancio e poi regaliamo probabilmente a un estraneo un bene importante per Foggia. Allora, quello che io avevo in animo di fare, ma che non so se abbiamo ancora il tempo per via di questa situazione di emergenza, era quello di spostare in avanti questa possibile vendita delle quote di Marina di Foggia. Spostare in avanti negli anni, quindi non rimodulare il piano di riequilibrio finanziario, non dare per scontato che si doveva vendere nel 13, 14 e nel 15, ma spostarle il più avanti possibile, per avere nel frattempo innanzitutto la possibilità a parte la ricapitalizzazione, ma anche di farla andare in attivo, perché nel momento in cui la società dovesse tornare in attivo, così come ci hanno detto, è chiaro che potrebbe valere addirittura qualcosa in più di quella cifra di cui abbiamo parlato. In secondo luogo, perché chiaramente l'amministrazione non vorrebbe uscire, come si suol dire, diciamo, con una mano avanti e una indietro sul discorso del porto turistico, nel senso che è un asset strategico per la comunità procitana, quindi per noi era stata una previsione avventata quella di venderla. Speriamo, diciamo, appunto, cercando di portarla in avanti, di recuperare quella liquidità, anche grazie poi agli eventuali attivi che dovesse fare la stessa società, speriamo di poterla non vendere, però questa condizione si potrà concretizzare solo se la Corte dei Conti ci darà l'opportunità di rinegoziare il piano di riequilibrio finanziario.